Ecco, allora possiamo incominciare. Si sente laggiù in fondo? Sì, perfetto, perfetto. Allora, buonasera e benvenuti a tutti al terzo incontro sul Piccolo Principe. Questo è il terzo incontro della serie di sei incontri, tutti venerdì sera, per il tempo di Quaresima. Io mi presento brevemente, anche se molti di voi mi conoscono. Io sono Don Luca Brenna. I relatori precedenti erano Don Giulio Maspero, qui presente, e Don Carlo De Marchi, che non c'è perché in Terra Santa è partito stamattina, beato lui. Diciamo, mi conoscete molti di voi. Io sono di Como, come Don Giulio. Sono sacerdote da circa 15 anni. 15 anni. Sono, prima di essere sacerdote, ero architetto e vi vorrei dire che ho letto Il Piccolo Principe, non so, 12 volte, tipo 4 in italiano, 4 in francese, 4 in tedesco, ma vi direi la prima bugia di questa sera, quindi preferisco dirvi la verità. In realtà Il Piccolo Principe io non è che non l'ho mai letto, cioè l'ho letto ma soltanto recentemente, perché me l'ha fatto conoscere una persona, un'amica, tra l'altro qui presente questa sera, non vi dirò chi è. E anche se devo dire che in precedenza, tempo fa, Il Piccolo Principe l'ho avuto tra le mani, il libro, l'ho sfogliato ma non ho mai osato leggerlo, non ho mai avuto il coraggio di leggerlo, perché sinceramente mi sembrava un libro un po' da bambini, no? Non era come quei libri seri, che ne so, di Dostoevskij, che uno quando li legge dice: ah, ho letto Dostoevskij, no? Quindi si può anche vantare un po' con i suoi amici. Era un libricino che mi sembrava un po' una favola da bambini, quindi sinceramente non l'ho mai letto, anche se sinceramente sono sempre stato colpito dalle figure. Quindi le figure me le ricordo. Mi sono sempre rimaste impresse le figure, perché il Piccolo Principe era disegnato in un modo molto, molto misterioso, secondo me. Soprattutto erano misteriosi i suoi occhietti, fatti con dei piccolissimi cerchi, e molto misteriosa la sua bocca, fatta con un puntino, e mi sembrava sempre molto misteriosa la sua sciarpa obliqua. No? Come se ci fosse sempre un po' di vento, no? Attorno al Piccolo Principe. Allora, con questa così, sensazione di una curiosità o un fascino con cui avrei sempre, cioè avrei in qualche momento della mia vita fatto i conti, ecco, ho rimandato sempre la lettura di questo libro, e soltanto quando l'ho scoperto recentemente ho capito perché questo libro è il terzo libro più tradotto al mondo, dopo la Bibbia e dopo il Corano, pensate. Quindi, se è il terzo libro più tradotto al mondo, vuol dire che dice qualcosa di importante, qualcosa di sempre valido. Insomma, è un classico, come diceva anche Don Giulio nel primo incontro, è un classico, e un classico, mentre lo leggi, ti legge. Mentre lo leggi, ti legge. Penso che vada un po' via ogni tanto la voce, vero? Si sente, si coglie il senso di quello che dico. Ecco, allora vorrei adesso passare la parola a Lucia e a Francesco, che leggeranno l'ottavo capitolo del Piccolo Principe, ma prima di passare alla lettura vorrei fare un brevissimo riassunto per chi non l'avesse letto, giusto per capire il contesto del capitolo ottavo. Allora, come sapete, questa storia narra di un pilota di aerei a cui si guasta l'aereo e si trova nel deserto del Sahara con il suo aereo in panne. E quindi questo pilota deve riparare l'aereo, ed è una questione seria, una questione di vita o di morte. Diciamo che si è perso, no? Si è perso. E in questo momento di grande crisi fa l'incontro di questo bambino, questo ragazzino, che poi è il Piccolo Principe, no? E scopre, dialogando con lui, che questo bambino non proviene dalla terra, non è della terra, ma è di un altro pianeta, è di un piccolo pianeta, anzi per la precisione di un asteroide, l'asteroide B612, piccolissimo, e su questo asteroide non c'è quasi niente, cioè ci sono tre vulcani, tre piccoli vulcani, di cui solo due in attività, scusate, soltanto uno in attività, e poi spunta su questo pianeta dell'erba, dei fiori, persino dei baobab ogni tanto, che lui deve stare attento a riconoscere e a estirpare, perché un baobab potrebbe coprire con le sue radici tutto quanto il pianeta. Ma un bel giorno il piccolo principe racconta che sul suo pianeta spunta un'erba, un fiore diverso da tutti gli altri, ed è la rosa. Nell'ottavo capitolo narra del primo incontro del piccolo principe con la rosa. Prego, Lucia e Francesco.
Imparai ben presto a conoscere meglio questo fiore. C'erano sempre stati sul pianeta del piccolo principe dei fiori molto semplici, ornati di una sola raggiera di petali, che non tenevano posto e non disturbavano nessuno. Apparivano un mattino nell'erba e si spegnevano la sera. Ma questo era spuntato un giorno, da un seme venuto chissà da dove. E il piccolo principe aveva sorvegliato da vicino questo ramoscello che non assomigliava a nessun altro ramoscello. Poteva essere una nuova specie di baobab. Ma l'arbusto cessò presto di crescere e cominciò a preparare un fiore. Il piccolo principe, che assisteva alla formazione di un bocciolo enorme, sentiva che ne sarebbe uscita un'apparizione miracolosa. Ma il fiore non smetteva più di prepararsi ad essere bello, al riparo della sua camera verde. Sceglieva con cura i suoi colori, si vestiva lentamente, aggiustava i suoi petali ad uno. Non voleva uscire sgualcito come un papavero, non voleva apparire che nel pieno splendore della sua bellezza. Eh sì, c'era una gran civetteria in tutto questo. La sua misteriosa toeletta era durata giorni e giorni. E poi, ecco che un mattino, proprio all'ora del levar del sole, si era mostrato. E lui, che aveva lavorato con tanta precisione, disse sbadigliando: "Ah, mi sveglio ora. Ti chiedo scusa, sono ancora tutto spettinato." Il piccolo principe allora non poté frenare la sua ammirazione. "Come sei bello!" "Vero," rispose dolcemente il fiore, "e sono nato insieme al sole." Il piccolo principe indovinò che non era molto modesto, ma era così commovente. "Credo che sia l'ora del caffè e latte," aveva soggiunto. "Vorresti pensare a me?" E il piccolo principe, tutto confuso, andò a cercare un innaffiatoio di acqua fresca e servì al fiore la sua colazione. Così l'aveva ben presto tormentato con la sua vanità un poco ombrosa. Per esempio, un giorno, parlando delle sue quattro spine, gli aveva detto: "Possono venire le tigri con i loro artigli?" "Non ci sono tigri sul mio pianeta," aveva obiettato il piccolo principe. "E poi le tigri non mangiano l'erba." "Io non sono un'erba," aveva dolcemente risposto il fiore. "Scusami. Non ho paura delle tigri, ma ho orrore delle correnti d'aria. Non avresti per caso un paravento?" "Orrore delle correnti d'aria. È un po' grave per una pianta," aveva osservato il piccolo principe. "È molto complicato questo fiore." "Alla sera mi metterai al riparo sotto a una campana di vetro. Fa molto freddo qui da te. Non è una sistemazione che mi soddisfi. Da dove vengo io?" Ma si era interrotto. Era venuto sotto forma di seme, non poteva conoscere nulla degli altri mondi. Umiliato di essersi lasciato sorprendere a dire una bugia così ingenua, aveva tossito due o tre volte, per mettere il piccolo principe dalla parte del torto. E questo paravento? Andavo a cercarlo, ma tu mi parlavi. Allora aveva forzato la sua tosse per fargli venire dei rimorsi. Così il piccolo principe, nonostante tutta la buona volontà del suo amore, aveva cominciato a dubitare di lui. Aveva preso sul serio delle parole senza importanza che l'avevano reso infelice. Avrei dovuto non ascoltarlo, mi confidò un giorno. Non bisogna mai ascoltare i fiori. Basta guardarli e respirarli. Il mio profumava il mio pianeta, ma non sapevo rallegrarmene. Quella storia degli artigli che mi aveva tanto raggelato avrebbe dovuto intenerirmi. E mi confidò ancora. Non ho saputo capire niente allora. Avrei dovuto giudicarlo dagli atti, non dalle parole. Mi profumava e mi illuminava. Non avrei mai dovuto venirmene via. Avrei dovuto indovinare la sua tenerezza dietro le piccole astuzie. I fiori sono così contraddittori. Ma ero troppo giovane per saperlo amare.
Si sente, vero? Sì. Ecco, abbiamo ascoltato la lettura del capitolo ottavo e adesso io non vorrei fare un'analisi, come dire, scientifica, di questo capitolo, ma vorrei avere nei confronti di queste parole, l'approccio che ha un bambino quando gioca. Penso per esempio a quando da bambini giocavamo a nascondino. È difficile spiegare il gioco del nascondino dal di fuori, perché il gioco del nascondino non ha nessuna utilità, però ha un senso molto profondo, che si capisce soltanto giocando, soltanto entrando nel gioco, come è successo a tutti quanti noi. Dal di fuori non si legge, non si capisce. Ecco, è così la lettura che vorrei fare adesso, il commento che vorrei fare adesso di questo capitolo del Piccolo Principe, cioè cercare di entrare in questo capitolo, un po' come il bambino dell'inizio del Piccolo Principe cercava di vedere l'elefante dentro il boa. Non so se l'avete presente questo passo. Innanzitutto, il piccolo principe sul suo pianeta, vedeva ogni giorno tanti piccoli fiori. Lui doveva fare manutenzione del suo pianeta, per cui si preoccupava di controllare i fiori, e tra questi fiori doveva controllare se nascessero dei baobab. I primi fiori però non sono baobab. Dice che erano fiori molto semplici, il suo pianeta era pieno di fiori molto semplici che non disturbavano nessuno. Apparivano un mattino nell'erba e si spegnevano la sera. Avevano la durata di un giorno. Che cosa sono questi fiori? Cosa vi suggeriscono questi fiori che durano una giornata? A me viene in mente, sapete che cosa? La vita, la nostra vita. La vita di ogni essere vivente, non soltanto degli uomini, delle piante, degli uccelli, dei mortali. No? La vita di tutti quanti noi è sospesa, tra un mattino e una sera, tra un'alba e un tramonto. Possiamo dire che a ogni giornata noi viviamo la caducità della vita, no? In ogni giornata noi nasciamo e moriamo. All'interno, cioè tra questi fiori, ci sono poi i baobab, cioè i semi di baobab da cui spuntano le piantine di baobab. Che cosa vi suggeriscono? Cosa ci suggerisce questa immagine del baobab? Il baobab è anche disegnato in una di queste pagine in cui si vede il pianeta che è coperto dalle radici di quattro baobab, cioè invaso proprio, in modo che non si possa più nemmeno vivere, nemmeno camminare. Il baobab è la vita dell'uomo che, cosciente della sua caducità, del fatto che tra poco appassirà, Che cosa decide? Decide di vivere a spese degli altri, come un parassita, mors tua vita mea. Attenzione, non è una scelta che prendono alcuni uomini e altri no, è piuttosto una possibilità di vita. Ognuno di noi ha dentro un piccolo fiore caduco e un baobab anche. Dipende da a che cosa do vita dentro di me, a cosa lascio vivere dentro di me. Però la novità è che un giorno tra questi fiori e tra questi semi di baobab il piccolo principe nota che sta nascendo qualcosa di diverso. È un fiore. Si intuisce che è un fiore diverso dagli altri, un fiore che a poco si sta preparando a sbocciare. E in questa attesa il fiore guadagna attenzione, a poco la scena si concentra soltanto sul fiore, soltanto su di lui, e tutto il resto sfuma, un po' come nel cartellone che è stato fatto qui per pubblicizzare questi incontri, no? Che c'è un'immagine a fuoco, a tutto il resto a poco che sfuma, no? E il capitolo racconta molto bene il momento in cui all'improvviso il piccolo principe sta osservando questo fiore che sta esplodendo e improvvisamente sboccia questo fiore. Esplode questo fiore. In un'esplosione di assoluta bellezza, bellezza. Cioè, il piccolo principe non può trattenere un'esclamazione di stupore. Quanto sei bello! Come sei bello! Come sei bello! E che cos'è questo stupore per il piccolo principe? È un autentico momento di rinascita o di risveglio. È come se fino allora il piccolo principe fosse stato addormentato e vedendo questa esplosione di bellezza si sveglia. Mi viene in mente, per analogia, un passo bellissimo di un racconto di Pirandello, non so se l'avete presente, e si chiama Ciaula e la Luna, cioè quando Pirandello immagina questo Ciaula che è un ragazzo che è costretto a lavorare in una miniera. In condizioni disumane, vive e lavora come una bestia. Una sera, carico all'inverosimile, esce allo scoperto e vede in questo cielo nero di cui aveva molta paura la luna. Sentite, ve lo voglio leggere perché a me mette i brividi. Dice: restò appena sbucato all'aperto, sbalordito. Il carico gli cadde dalle spalle, sollevò un poco le braccia, aprì le mani, nere, in quella chiarità d'argento, grande, placida, come in un fresco, luminoso oceano di silenzio, gli stava di faccia la luna. Sì, egli sapeva che cos'era, ma come tante cose si sanno, a cui non si è data mai importanza. E che poteva importare a Ciaula che in cielo ci fosse la luna? Ora, soltanto così sbucato di notte dal ventre della terra, egli la scopriva. Estatico, cadde a sedere sul suo carico, davanti alla buca. Eccola, eccola, eccola là, la luna. C'era la luna, la luna. E Ciaula si mise a piangere. Senza saperlo, senza volerlo, dal gran conforto, dalla grande dolcezza che sentiva. Nell'averla scoperta là, mentre ella saliva per il cielo, la luna, con il suo ampio velo di luce, ignara dei monti, dei piani, delle valli che rischiarava, ignara di lui, che pure per lei non aveva più paura, né si sentiva più stanco, nella notte ora piena del suo stupore. Ciaula, che scopre la luna, non ha più paura, non si sente più stanco. Che cosa è successo? È successo che Ciaula ha incontrato la bellezza per la prima volta nella sua vita. La bellezza. La bellezza che, come dicevamo prima, ti risveglia, ti rimette al mondo. È come se prima di quel momento Ciaula non soltanto dormisse, ma non fosse lui. La bellezza ti fa in un certo senso nascere. E la bellezza ti seduce, nel vero senso della parola, ti seduce, cioè ti porta con sé, ti rapisce, ti prende. Perché la bellezza è sempre via, è sempre una soglia che ti invita a oltrepassarla, a oltrepassare se stessa, e ti porta. Dove ti porta? Ti porta oltre. Non però in un oltre dove tu non sei più te stesso, ma in un oltre in cui tu sei davvero te stesso. Noi siamo veramente noi stessi quando siamo oltre noi stessi, quando andiamo oltre noi stessi. Ed è nell'esperienza di bellezza che ti accorgi che puoi fare questo salto, che devi fare questo salto, perché la bellezza ti prende, ti seduce. Sarà capitato anche a voi in un momento in cui avete percepito in modo particolare la bellezza, che so, davanti a un quadro, a una musica, a un paesaggio, a una persona. E a partire da questa percezione di bellezza, il piccolo principe inizia il viaggio. Non perché inizi materialmente il suo viaggio dal suo asteroide alla Terra, ma inizia il suo viaggio che lo porta fuori da sé, verso l'altro, verso la rosa, che poi sarà anche, come vedremo, il motivo del suo viaggio che lo porterà a allontanarsi dalla rosa. E che cosa abbiamo ascoltato poco fa? Cosa dice il piccolo principe dopo aver esclamato come sei bello? Ascolta la prima risposta della rosa. La rosa risponde: è vero, sono nato insieme al sole. Sono nato insieme al sole. Cioè, la rosa ha iniziato a parlare in questo momento e la prima cosa che dice è una bugia. Sono nato insieme al sole. È curioso questo. Il dialogo continua e puntualmente la rosa inanella una bugia dietro l'altra. Le ho contate, sono quattro le prime bugie che dice. Sono nato insieme al sole. Possono venire le tigri, il titolo dell'incontro di sera. Possono venire le tigri. Cioè, sull'asteroide B612 c'erano tre vulcani, di cui due spenti, qualche fiore, qualche seme di baobab, null'altro. Il piccolo principe lo sapeva benissimo perché era il padrone del suo pianeta. Possono venire le tigri, dice la rosa. No? Come quasi a volerlo insegnare al piccolo principe. Possono venire le tigri. Ho orrore delle correnti d'aria. No? Da dove vengo io? Qui il piccolo principe non ce la fa più. Cioè, progressivamente era nato un certo sospetto in lui. Dice, questa rosa, certo, un po' particolare, no? Forse anche un po' vanitosa. Alla fine, però, il suo sospetto cresce fino a quando. Da dove vengo io? C'è una sorta di rottura qui, da dove vengo io? Perché il piccolo principe dice: ma io ti ho vista nascere, eri un seme. Io ti ho vista nascere, Rosa, eri un seme. Come fai? Cioè, che ricordi puoi avere del tuo pianeta di origine? Tu che sei venuta qua in forma di seme, che non eri sbocciata prima? Ti ho vista sbocciare io. Ma davanti a questa bugia, forse più grande di tutte le altre, inizia la crisi di questo rapporto particolare che si era privilegiato, che si era instaurato tra il piccolo principe e la rosa. E veniamo al secondo grande tema, che è quello della bugia, no? Delle bugie. Le bugie e l'amore, no? Le bugie in realtà sono forse il più grande nemico dell'amore. da estirpare come seme di baobab. Chi di voi, cioè io penso che non chi di voi, ognuno di voi avrà fatto esperienza di questa cosa, di quanto le bugie in un rapporto di amore, per esempio, marito e moglie, o anche in un rapporto, se c'è un rapporto di amicizia, le bugie spesso siano proprio quello che fa più male, quello che addolora di più quando vengono scoperte le bugie. Anche in un tradimento, pensiamo a un tradimento. In un tradimento fa male il tradimento in sé, ma quello che fa più male è che mi hai mentito, sapendo che mi mentivi, e l'hai fatto apposta. Quando si viene a scoprire questo, la bugia nel tradimento, forse è uno dei dolori più grandi che si possano avere nella vita. Spesso sono i dolori anche più nascosti, quelli che si portano dentro, tra che ti segnano, e che possono segnare proprio la fine di una storia, di un rapporto, di amicizia o di amore tra due persone. E quindi queste bugie senz'altro minano l'amore. Ma è di queste bugie che si sta parlando? Sono queste le bugie che facevano insospettire il piccolo principe? Beh, in realtà non è proprio così, perché ci sono degli altri tipi di bugie che fanno parte in realtà del linguaggio dell'amore. Ma il piccolo principe questo l'ha capito troppo tardi. Che cosa voglio dire? Non voglio dire che esistono delle bugie buone e delle bugie cattive. Esistono delle bugie che in realtà non sono bugie. Faccio dei piccoli esempi. Lui e lei, marito e moglie. Il tiramisù, come lo fai tu? Non lo fa nessuno al mondo. Questa, diciamoci la verità, è la verità? È la verità questa? Evidentemente no. Cioè, chi dice questa cosa sa benissimo che esiste almeno un pasticcere al mondo che fa un tiramisù decente, no? Forse anche un po' più buono di quello che fa la moglie. Almeno uno al mondo non esiste, cioè è cosciente, mentre però dice, cara, il tiramisù, come lo fai tu? Non lo fa nessuno. Anche la moglie ovviamente sa che esiste un pasticcere nel mondo, che è solo uno che è più bravo di lei nel fare il tiramisù. Ma la moglie non lo accusa di dire bugie, nonostante l'uno e l'altra sappiano di mentire su questo aspetto. Che cos'è questa cosa? Che cos'è questa bugia? Questa è una bugia dell'amore. In realtà, il marito sta dicendo alla moglie: guarda, che attraverso il tiramisù, che è uno strumento, che è un veicolo, guarda che tu per me sei unica. Tu per me sei unica. In questo senso è vero che il tiramisù tuo è il più buono del mondo. Esempio numero due. Sempre lei, stavolta lei a lui. Lui ha l'influenza, cioè ha 37,2. Come stai? Dice lei. Malissimo. 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 Come se fosse in punto di morte, no? Ah, queste. Di nuovo, io vi chiedo, ma questa è una verità o è una bugia? Penso che ci siano pareri contrastanti nel pubblico, ma fondamentalmente è una bugia, perché lui sa di non stare malissimo, ha visto il termometro, 37,2, magari lo nasconde quando viene la moglie, però. E allora, perché la moglie non vuole guardare il termometro? Perché ci crede che lui sta malissimo? Ma perché quella è una verità nascosta da bugia. Cioè il marito sta dicendo alla moglie, curami, curami, cura proprio me, cioè a me che ti sto davanti, io non sono un paziente in questo momento, io sono tuo marito, curami, rendimi unico, ancora una volta. Esempio numero 3, lei a lui, esempi di vita vissuta. Domani dobbiamo uscire e non ho nemmeno un vestito da mettermi. Allora, lui potrebbe fare due cose. Numero uno, aprire l'armadio e verificare che non ci sono più grucce in realtà, non è che non ci sono più vestiti, cioè è pieno di vestiti, no? Questo sarebbe uno svelare la verità, in un certo senso però sarebbe un nascondere la verità, perché in realtà la moglie non vuole dire che non ha più vestiti, ma portami fuori, portami a scegliere un vestito diverso, rendimi unica. Sì o no? Le donne dicono sì. Gli uomini hanno qualcosa da... E allora, perché quelle bugie, non sono veramente bugie? Sono bugie o non sono bugie? Cioè, in un certo senso sono bugie, in un altro senso sono la verità. Perché è vero da un lato che ognuno di noi è uguale all'altro, siamo intercambiabili, cioè diciamoci la verità, siamo tutti quanti mortali e se ognuno di no, se uno di noi muore non succede niente, il mondo va avanti lo stesso, benissimo, ma anche la persona più importante del mondo, c'è un proverbio che dice se morto un papa se ne fa un altro, cioè, se persino il papa non è indispensabile, non succede niente se muore il papà, figurarsi noi, figurarsi io, tu. È proprio vero che ognuno di noi è uguale all'altro, ma d'altra parte la rivoluzione francese qualcosa di importante ce l'ha, ce lo ha detto, ce lo ha detto. Ora, se è vero che siamo uno uguale all'altro, è allo stesso tempo vero, e forse è ancora più vero, che io non sono uguale agli altri, io sono unico. Io sono irripetibile. E questa esigenza di far venire fuori, far notare e fare apprezzare la mia unicità, e il riconoscimento della mia unicità, però, avviene soltanto in una particolare dimensione, che è la dimensione dell'amore. È proprio nell'amore tra due persone che si amano che emerge l'unicità. Ecco perché nell'amore, quando due persone si innamorano, rinascono, diciamo, vengono di nuovo generati in un certo senso, e avviene un miracolo, incredibile, cioè che uno rispetto all'altro è unico, viene percepito come unico. E in questa percezione di unicità, di irripetibilità, di tesoro, succede assieme a questo che viene rigenerato il mondo. Viene rigenerato il mondo, cioè quando uno si innamora, attraverso l'amore dell'altro, conosce non soltanto l'altro, ma ogni altra cosa, ogni altra persona. Questo però lo vedremo meglio in un incontro successivo. Non c'è insulto peggiore per due persone che si amano che sentirsi dire: ma che torto ti ho fatto? Ti ho trattato come gli altri. Che ingiustizia ti ho fatto? Ti ho trattato come gli altri. Io penso che questo sia l'inizio di ogni fine di un rapporto di amore, quando uno si sente esattamente trattato come tutti quanti gli altri. Vado verso la conclusione. Volevo tornare, alla parte finale di questo capitolo. Lo rileggo, proprio le ultimissime, righe. Quando il piccolo principe inizia a capire che le bugie della rosa erano bugie d'amore, è troppo tardi. È troppo tardi perché ormai il piccolo principe è partito, insospettito dalle bugie, per così dire, ha dato troppa importanza a quelle parole. Ha visto le parole, non quello che c'era dentro. Ha visto il boa, non l'elefante. E allora è andato via dalla rosa. Ha iniziato il suo viaggio che l'ha portato sulla terra. Anche se a poco da lontano, paradossalmente proprio quando questo amore è finito, il piccolo principe lo capisce. Dice: così il piccolo principe, nonostante tutta la buona volontà del suo amore, aveva incominciato a dubitare di lui. Aveva preso sul serio delle parole senza importanza che l'avevano reso infelice. Avrei dovuto non ascoltarlo, mi confidò un giorno. Non bisogna mai ascoltare i fiori, basta guardarli e respirarli. Il mio profumava, il mio pianeta, ma non sapevo rallegrarmene. Quella storia degli artigli che mi aveva tanto raggelato avrebbe dovuto intenerirmi. Vedete come rilegge in modo diverso la bugia delle tigri, la bugia degli artigli, come tutte le altre bugie che la rosa aveva detto. E mi confidò ancora. Non ho saputo capire niente allora. Quando uno non capisce l'amore, ha l'impressione di non aver capito niente. Avrei dovuto giudicarlo dagli atti, non dalle parole. Mi profumava e mi illuminava. Non avrei mai dovuto venirmene via. Avrei dovuto indovinare la sua tenerezza dietro le piccole astuzie. I fiori sono così contraddittori. Ma ero troppo giovane per saperlo amare. Ero troppo giovane per saperlo amare. Cioè, l'amore si impara tardi. L'amore si sperimenta presto, molto presto, ma si impara tardi l'amore. Forse l'amore si impara dopo. Mi vengono in mente le parole di Sant'Agostino che dice: tardi ti ho amato, sero te amavi, no? Tardi ti ho amato. Forse i più grandi poemi di amore, le più belle poesie d'amore, parlano di un amore finito. Sì o no? C'è una dimensione un po' malinconica nell'amore. Allora, vorrei tornare all'inizio, a quello che dicevo all'inizio, quando parlavo dei disegnini, cioè delle illustrazioni che mi colpivano tanto del Piccolo Principe. Poi io, in genere, come dire, più che leggere, guardo i disegni, guardo le figure. È sempre stato un po' un vizio mio, no? O anche un'attitudine, non lo so. E come mai mi colpivano tanto, mi affascinavano tanto quei disegni del Piccolo Principe? Io penso che sia questo il motivo. Perché non erano disegni da bambini. Nonostante sembrasse un libro da bambini, i disegni, le illustrazioni non le potrebbe fare un bambino. Se voi avete dei bambini piccoli, ecco, capirete quello che voglio dire. Un bambino piccolo non disegna così. Però non erano nemmeno disegni da grande, gli adulti non disegnano così. Non erano nemmeno disegni di un grande che vuole disegnare imitando un bambino, come Popotus, non so se avete presente l'inserto dell'Avvenire. Ah, questi bellissimi disegni sono fatti dai grafici bravissimi, che sono dei disegni, dei falsi disegni di bambini. In realtà sono disegni di grandi, per cui ci vuole una perizia incredibile. In realtà i disegni del Piccolo Principe sono, ecco perché sono così affascinanti, i disegni del bambino che è dentro di noi. Perché ognuno di noi ha dentro un bambino, ha dentro, se vogliamo, se stesso da bambino. È come se vivesse dentro di noi. E allora, ecco, a che cosa mi dice questo ottavo capitolo del Piccolo Principe? Mi fa venire voglia di tornare a conoscerlo, questo bambino che è dentro di me. Di non perdere mai il contatto con questo bambino, di non smettere mai di dialogare con questo bambino, anzi, di farmi in un certo senso insegnare la vita da questo bambino, di chiedere a questo bambino come vede lui le cose, come vede, con quali occhi lui vede le cose che vedo io. Mi vengono in mente anche quelle parole di Gesù che diceva che il regno dei cieli è in mezzo a voi, è già incominciato, non c'è bisogno di morire per vedere il regno di Dio, il regno di Dio è già in mezzo a voi. Però il regno di Dio è per chi si fa bambino. Soltanto i bambini possono riconoscere il regno di Dio, possono entrare nel regno di Dio. Penso al modo favoloso proprio di vedere il mondo che aveva Gesù e che a me, diciamo, continua ad affascinare, no? Penso anche, e con questo veramente concludo, a quell'indicazione della Bibbia quando parla della creazione che è stata fatta in Cristo, no? La creazione è stata fatta in Cristo. Quando Dio nel creare crea a tappe, diciamo, no? E alla fine di ogni tappa si ferma e contempla la sua creazione e la Bibbia dice e vide che era cosa buona. Ma qui c'è un teologo, penso che ce ne potrebbe parlare in modo più scientifico. In realtà quella parola, buono, nell'originale non vuol dire soltanto buono, ma vuol dire buono e anche bello. Buono, bello e utile allo stesso tempo. Poi la traduzione l'ha un po' impoverita, no? Questa parola. Dio ogni volta che crea, che fa un passo in più nella sua creazione, vede che è una cosa bella, è bella, è ancora più bella. E alla fine, quando crea l'uomo, capolavoro della creazione, vede che è una cosa molto bella. Ecco, il mio grande desiderio per me, per ciascuno di voi, forse anche grazie alla lettura di questo Piccolo Principe, è che possiamo riscoprire il bambino che è in noi e, grazie alla sua guida, rendere questo mondo bello ancora più bello. Grazie.